E si sono fatte le 19:09 minuti e siamo pronti per il primo approfondimento. Un attimino ancora, un piccolo problemino tecnico. Eccoci prontissimi. Allora, siamo pronti, dicevo, con il primo approfondimento per questa puntata di Matrix Flow, perché circa un mese fa avevamo parlato del lavoro bracciantile nel saluzzese, lavoro svolto per lo più da migranti che si spostano sul territorio italiano e non solo quello italiano. Ne avevamo parlato in occasione della prima parte di un articolo uscito sul sito Melting Pot, scritto da Ivan Bonnin e Lele Odiardo, e all'epoca, circa un mese fa, avevamo appunto sentito per telefono Ivan, invece, e ci eravamo comunque ripromesse di continuare a seguire la questione. Da pochi giorni è uscita la seconda parte di quell'articolo, abbiamo al telefono Lele Odiardo, che da anni si occupa delle vicende saluzzesi. Ciao Lele, ci senti?
Ciao a te, ciao a tutti e a tutte gli ascoltatori della radio, e grazie per avermi invitato.
E grazie a te per averci appunto dedicato il tuo tempo. Dunque, è iniziato, dicevamo prima, è iniziato da poco il periodo delle mele, del raccolto delle mele. Partirei proprio da questo, cioè nel senso, com'è la situazione, se dal punto di vista del raccolto è un anno favorevole, la situazione anche dei migranti, se sono arrivati in zona per fare la stagione.
Ok, faccio una premessa fuori programma, perché ho letto stamattina sulla stampa, sui locali di Cuneo, che non so niente di più, però penso sia importante dirlo, poi avremo modo magari di approfondire un po', però c'è stato un incidente ieri di un furgone che è andato fuori strada, un bracciante rumeno è morto, era a bordo di questo furgone con altri lavoratori, tornava da Lagnasco, dove raccoglieva le mele, e l'autista di questo pulmino, anche lui rumeno, è indagato per omicidio stradale, e gli altri non si sa ancora bene, almeno dall'articolo che ho letto non si sapeva bene ancora quali erano le condizioni degli altri passeggeri, però voglio, insomma,
certo.
Comunque, tornava dal lavoro, ieri c'è stato un grosso temporale, il lavoro è finito prima e stavano rientrando non so dove, ma il furgone è andato fuori strada ed è morto un bracciante rumeno. Questo,
assolutamente, hai fatto benissimo a dirlo.
Notizia, volevo solo, certo, aggiungere questa cosa qua. Per quel che riguarda poi, sicuramente approfondiremo questa vicenda, insomma.
Certo.
Sì, la raccolta delle mele è in pieno svolgimento, iniziata a fine luglio e proseguirà adesso fino a novembre inoltrato con le varietà più tardive. Però le vicende dei braccianti saluzzesi, che appunto, come tu hai già anticipato, è uno dei più grandi distretti agroindustriali italiani, che impiega 12.000 addetti, anche più prevalentemente stranieri, di questi circa un quarto sono provenienti dall'Africa subsahariana. Comunque, le vicende dei braccianti saluzzesi sono praticamente scomparse dalle cronache locali e nazionali. La narrazione istituzionale dei fatti, che è lasciata ai comunicati dei soliti uffici stampa, dice che va tutto bene, che il cosiddetto modello Saluzzo funziona, e dimostrando che l'unica preoccupazione delle autorità locali era ed è il contenimento e il disciplinamento dei lavoratori a tutto vantaggio dei padroni. Già all'inizio della stagione si era capito che gli arrivi sarebbero stati ridotti. Questo è un fenomeno che abbiamo già potuto constatare negli ultimi due anni, insomma, a partire dal periodo del Covid. Si sono ridotti, anche se non sono scomparsi del tutto, gli accampamenti al Parco Gullino nei giardini pubblici della città, e sono stati occupati i container delle cosiddette accoglienze diffuse, quindi magicamente il problema sembra essersi risolto, insomma. In realtà non è così, e noi abbiamo voluto anche con questa nostra serie di articoli così approfondire un pochettino, grazie alla collaborazione dei diretti interessati, cioè dei lavoratori, i perché e i per come di questo fenomeno. Anche ricordiamo che appunto tutti vengono a Saluzzo per lavorare, non certamente per venire in vacanza, e senza voler però minimizzare il problema abitativo, che pure esiste, però secondo noi non andrebbe affrontato andrebbe affrontato al di là della dialettica tra le accoglienze e gli insediamenti informali. Bene, abbiamo quindi deciso di concentrarci sul lavoro, che è il cuore del problema. Diciamo che fino ad oggi si è sempre cercato di concentrare l'attenzione, almeno questo rispetto da parte dei soggetti coinvolti nella faccenda, nelle istituzioni coinvolte, sul problema delle accoglienze, millantando il modello Saluzzo, però poi di fatto questo è uno degli aspetti, l'aspetto principale è quello del lavoro, e di questo che abbiamo pensato di occuparci.
Insomma. Infatti questa era proprio la prima cosa che io ho notato leggendo il vostro articolo, e cioè che vi siete concentrati sulle questioni lavorative, anche perché anch'io, seppur insomma un briciolo da lontano, negli anni ho cercato di seguire la questione del lavoro bracciantile nella zona di Saluzzo, e effettivamente anch'io ho sempre pensato che sì, va bene parlare dell'accoglienza, va bene comunque che è giusto che ci sia un'accoglienza dignitosa, però se si vuole andare un pochino a monte, cioè non vedere gli effetti ma vedere da dove viene fuori il problema, forse bisogna parlare di lavoro, come dici te, no?
Sì, okay. Certo. Il lavoro delle campagne è un lavoro povero, è un lavoro duro, precario e mal pagato soprattutto, e qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulle condizioni di lavoro e sui salari, che sono vergognosamente bassi, quelli previsti dai contratti collettivi firmati dai sindacati, ma ci porterebbe magari in altre direzioni. Comunque, confrontandoci con i lavoratori, emerge chiaro come praticamente mai venga corrisposta la retribuzione che spetterebbe. Si lavora per più di 10 ore al giorno, spesso anche il sabato e la domenica, almeno nelle fasi più intense della raccolta, mentre in realtà il massimo previsto sarebbe, proprio perché è un lavoro pesante, sarebbe di 6 ore e mezza al giorno su 5 giorni e 39 ore settimanali. Tutto quello che eccede dovrebbe essere considerato lavoro straordinario e pagato il 30% in più, i festivi il 60% in più. Questo non avviene mai, anche per quello che viene pagato, diciamo così, fuori busta, che è anche qui la norma, quindi viene sempre pagato al minimo, a quanto pattuito, anzi più che a quanto pattuito, a quanto unilateralmente deciso dai padroni. Quindi questo è un aspetto già importante, già di base, insomma. Poi un altro aspetto che invece riguarda chi invece riesce magari ad ottenere contratti più lunghi o rinnovi di contratti, cosa che non succede affatto raramente, e ha a che fare invece con le mansioni più qualificate, come ad esempio il diradamento e la potatura, che sono lavori assai richiesti. I lavoratori però che fanno questi lavori praticamente mai vengono inquadrati ad un livello superiore, come invece dovrebbe essere, ma sempre alla qualifica di raccoglitore generico, che è la più bassa. Noi abbiamo considerato questi, che sono la norma, l'abbiamo già notato gli anni scorsi, quest'anno ci siamo concentrati su questi, stiamo insomma un pochettino indagando, perché stanno arrivando un po' delle buste paga, stanno parlando con i ragazzi, con i lavoratori che mantengono il parco Gullino, che è il parco centrale dove ci sono stati grossi assembramenti in passato, come, diciamo così, luogo di ritrovo dopo il lavoro, soprattutto il sabato e la domenica, c'è il loro mercato, insomma è un luogo di ritrovo, di socialità nel cuore della città. Poi ebbene, questi dal nostro punto di vista sono dei veri e propri furti di salario nel contesto di un lavoro che è strutturalmente sfruttato. Furti di salario che avvengono tanto più quanto il lavoratore straniero è più in quanto il lavoratore straniero è più vulnerabile a causa del ricatto del permesso di sappiamo bene, a causa del ricatto del permesso di soggiorno, quando non conosce abbastanza la lingua ed è inconsapevole dei suoi diritti, quando ha a disposizione poche opportunità di impiego alternative. Di questi furti di salario ci siamo occupati, che fanno al di là dello sfruttamento strutturale,
insomma. Certo. Infatti ho qui mi ero appuntato una frase che mi aveva colpito dal vostro articolo, che ci tengo a leggere. Infatti avete parlato di, tra virgolette, proprio un vero e proprio furto perpetrato con la massima naturalezza e serenità dagli imprenditori agricoli in un clima di generale impunità e accondiscendenza. Mi sembra veramente un riassunto molto molto puntuale della situazione nello specifico del salario, parlando di salario, appunto.
È
importante, secondo me, sottolinearlo, perché poi, appunto, come dicevi prima, sovente viene presentato la situazione a Saluzzo come un vero e proprio modello virtuale, come quasi un esempio per le altre realtà agricole in giro per l'Italia. Invece così di fatto non è assolutamente. Ti volevo chiedere una cosa, insomma, in questa situazione insomma abbastanza terribile, no, da questo punto di vista, perlomeno una situazione di sfruttamento, però i lavoratori hanno e stanno contrapponendo una sorta di lotta, no? Io leggevo nel vostro articolo che esce un po' dagli schemi a cui noi siamo abituati. Voi l'avete descritta, appunto, così, perché non è organizzata e sicuramente, appunto, non segue i classici schemi delle lotte sindacali. Cosa potresti dirci?
Sì, addentrandoci in questo pezzo del mondo del lavoro, che è quello degli operai africani del distretto della frutta, che abbiamo visto sono una parte importante di un mondo più ampio, no? di lavoratori che sono quasi tutti stranieri, scopriamo queste forme di resistenza che per noi magari sono sorprendenti e sono ancora tutte da indagare, ma che in effetti possono aprire delle prospettive inedite di lotta. Noi abbiamo chiamato atteggiamento iperutilitaristico dei lavoratori nei confronti dei padroni, che un po' è cercando di sintetizzare un po' le testimonianze che abbiamo raccolto, l'abbiamo espresso in questa frase: tu non mi paghi in modo soddisfacente, prendo e me ne vado immediatamente, tanto riesco a trovare altro. Non sempre così, però accade sempre più spesso. Nel momento in cui il lavoratore non è soddisfatto delle condizioni che trova, o quando gli arriva la prima paga scopre che è più bassa del previsto, che se gli arriva la busta paga che insomma piglia e se ne va, lasciando magari, soprattutto quando questo avviene nel momento più clou della raccolta, comunque in grosse difficoltà i padroni. Poi c'è questa una cosa che è molto diffusa in realtà, che è la contrattazione informale sulle giornate di lavoro da segnare effettivamente in busta paga. Noi sappiamo che il cosiddetto lavoro grigio è il marchio di fabbrica della frutta saluzzese, molto più della qualità della frutta in realtà, e in questo lavoro grigio ci sta il fatto che non tutte le giornate di lavoro vengono segnate in busta paga, e questo non consente al lavoratore di accedere all'indennità di disoccupazione, che nei momenti in cui non lavora è una parte importante, è un salario, una parte importante del salario in agricoltura, proprio perché permette di avere un minimo di reddito nel momento in cui non la distacco tra un contratto e l'altro. E questa contrattazione informale sulle giornate di lavoro è sempre più frequente, insomma, è anche un po' il risultato di tutto un intervento che è stato fatto negli anni, no, per far capire questo, e anche il risultato anche del fatto di essersi poi scontrati nel momento in cui uno va a chiedere la disoccupazione e scoprire che non ha le giornate sufficienti per ottenerla. Ci sarebbero appunto altri esempi. Purtroppo queste forme di resistenza spontanea faticano ancora un po' a comporsi in una forza collettiva autonoma. L'azione sindacale purtroppo, insomma, ha fatto pochi passi avanti e rimane ferma sull'azione legale, insomma, no? Sulle vertenze individuali, anziché spingersi su pratiche di lotta diretta. Quindi col risultato che finisce mai, si, finisce per non fare mai l'esperienza di un fronte comune, ma si vince o si perde da soli, insomma, no? Questo è un po' il risultato, però è un elemento su cui, insomma, si può lavorare. Poi c'è un altro fenomeno che secondo me li riassume un po' tutti, che è questa riduzione degli arrivi. Durante la stagione si sono susseguiti gli appelli da parte di Coldiretti, Confagricoltura, sul fatto che manca la manodopera. Noi l'abbiamo proprio osservato che si sono ridotti notevolmente gli arrivi in questi ultimi due o tre anni, perché le persone, i lavoratori preferiscono rivolgersi altrove, anche perché la vita qua comunque a Saluzzo è molto cara, non dimentichiamo questa cosa, insomma qua è una zona ricca e quindi la questione del caro vita è una questione importante, e quindi magari preferiscono andare altrove o rivolgersi ad altri settori produttivi dove magari non è che la paga sia eccezionale, però hai un minimo di certezza rispetto alla mensilità, rispetto al contratto, eccetera eccetera, e quindi anche questo, il fatto di non venire più a Saluzzo un fatto che allarma i padroni, è interpretabile, è leggibile anche da questo punto di vista, no? Dal punto di vista della resistenza dei lavoratori.
Beh, è molto interessante perché ad esempio tu all'inizio, quando dicevi appunto alcune volte capita che rifiutano magari un posto di lavoro, un contratto, e tanto sanno che ne troveranno un altro perlomeno uguale o anche magari un pochino migliore, è un po' uno sfruttare le regole del capitalismo che ci hanno imposto o sfruttarle a loro vantaggio, o giustamente la famosa regola della domanda offerta, no? E in questo caso però appunto la si sfrutta a proprio vantaggio. Mi sembra un meccanismo, sì, effettivamente, che merita di essere seguito e capito approfonditamente, decisamente.
Perché sì, quello che vorremmo fare, insomma, e vorremmo continuare a fare, insomma.
Sì. Senti, se hai ancora qualche minuto di tempo, volevo ancora chiederti qualcosina sul fatto che ci sono diverse chiusure di piccole aziende agricole, e che questo naturalmente non è solo una prerogativa del vostro territorio, è una prerogativa, è un meccanismo più generale, che poi appunto vengono riassorbite da aziende ben più grandi. Volevo capire intanto il meccanismo, anche se magari abbastanza noto, e nello specifico capire se questo, come per esempio succede in Meridione, è una causa del fatto che la grande distribuzione organizzata decide i prezzi alla fine di acquisto nei confronti dei produttori.
Sì, sulla base di quelle che sono le comunicazioni ufficiali, cioè nella provincia di Cuneo sono 2000 aziende agricole, 2000, per lo più sono piccole o piccolissime. L'agroindustria locale però appunto è in mano a poche piccole grandi aziende che macinano milioni di euro, battono dal loro punto di vista con la grande distribuzione, eccetera eccetera, e poi ci sono tutti questi piccoli che faticano a tirare avanti. Noi purtroppo abbiamo osservato che sulle dinamiche della grande distribuzione, insomma, potremmo spendere magari un'altra intervista, o ce ne occuperemo poi in un altro articolo, ma insomma esiste già esistono degli approfondimenti su questo, però per dire che noi abbiamo notato che purtroppo sarà perché ci sono dei controlli in più sulle grandi, o sarà perché va a sapere, però anche nelle piccole aziende purtroppo succede che le condizioni dei lavoratori stranieri, dei braccianti, siano quelle che abbiamo descritto fino ad oggi. E questo certamente non è un bel segnale, significa che le dinamiche si riproducono fino all'ultimo anello della catena, e anche il più piccolo poi va a sfruttare, o è costretto per stare a galla comunque. E boh, certo che sarebbe meglio che magari i piccoli interagissero in modo diverso con le forze vitali del lavoro, per magari riuscire a stare a galla. Ed è un problema, certo, il fatto che è imposto sicuramente dall'andamento dei mercati internazionali, dai meccanismi della grande distribuzione che assorbe la produzione locale. Sicuramente si sta andando verso le poche, grandi, grandissime concentrazioni che macinano milioni di euro.
Certo. Va bene. Allora, senti, Lele, vuoi aggiungere altro? Ci sono altre suggestioni che volevi ancora dirci?
Posso dire che noi continuiamo il nostro lavoro, e se per voi va bene ci possiamo dare un appuntamento per il prossimo.
Assolutamente.
La fine della stagione, ci sarà a inizio novembre, inizierà a Cuneo il processo per un lavoratore che è morto la primavera scorsa, schiacciato da un macchinario in un allevamento qui vicino a Revello, vicino a Saluzzo, che è uno dei comuni del distretto della frutta, un lavoratore magliano che lavorava in nero in questa azienda, è morto col cranio fracassato da un macchinario. E come già l'idea è quella di seguire un po' questo processo, che noi pensiamo sia importante, come lo è stato fino all'anno scorso il processo Momo, che ha fatto venire a galla tutta una serie di dinamiche del mercato del lavoro e dello sfruttamento locale. E questa è una cosa che ci interessa, e anche rispetto a Mussa, che il lavoratore magliano che è morto, insomma, penso che gli sia dovuto perlomeno che questa cosa non cada sotto silenzio, non venga sepolta e accantonata via.
Certo, assolutamente. E quindi, insomma, innanzitutto io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio anche per averci dato purtroppo la triste notizia a inizio puntata del lavoratore rumeno morto in un incidente, e comunque ricordiamolo, cioè è anche giusto sempre ricordare gli incidenti sul lavoro, che incidenti sovente non sono, ma sono frutto di dinamiche di sfruttamento. Adesso non andiamo nello specifico di quello che successo ieri, però comunque sia è importante sempre ricordarle. E naturalmente sì, io colgo assolutamente il tuo invito di risentirci, sia in occasione, se vorrete, del processo di cui parlavi prima, e anche naturalmente per quando ci sarà eventualmente ci saranno altre puntate del vostro lavoro di ricerca, comunque io lo definirei assolutamente così, che state portando avanti e pubblicando su Melting Pot.
Bene, sì.
Grazie.
Assolutamente. Grazie mille, grazie a voi. Grazie
ciao
a tutti,
e a presto. A ciao.
Ciao, 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 ciao.